בוקר טוב, בוקר אור, בון ערב שבת קודש, חנוכה שמח, שבת שלום, חודש טוב ומבורך, abbiamo tutto. Parashat Miketz. Allora, partiamo come ogni settimana brevemente della sintesi per avere chiaro, diciamo, i punti clou della Parashat. Allora, Parashat Miketz che parte con i famosi due sogni del faraone. Il capocopiere che, suo malgrado, propone al faraone di, dunque ricordando Yosef e l'interpretazione dei sogni suoi e del capopanettiere, dunque ricorda Yosef, lo ricorda come mi sono Rashi, come viene chiamato Rasha, che lo ricorda è Naar Ivri Evet con tre, diciamo, aggettivi, diciamo, non proprio positivi. E viene portato dal faraone, il faraone gli racconta i suoi sogni, interpreta esattamente come lui aveva, perché il faraone aveva, si ricordava perfettamente il sogno, ma non si ricordava l'interpretazione. Ecco perché tutti i maghi, quando ognuno proponeva la sua interpretazione, lui diceva no, come no? Perché no, non è quello che ho sognato. E quando invece Yosef li ha interpretato nel modo corretto, allora ha detto, in effetti è quello, adesso sì, adesso mi ricordo ed è giusto. Lo nomina vice faraone d'Egitto e poi abbiamo Yosef che attua il programma di raccolta di tutte le provviste, dei, appunto previsti 7 anni di abbondanza, prima che arrivano gli anni di carestia. Yosef ha due figli, Menashe e Efraim, e poi, dopo 7 anni di abbondanza, la carestia devasta l'Egitto, e qui e non solo l'Egitto, ma anche i paesi limitrofi. E ecco perché i fratelli di Yosef e il padre Yaakov, che si trovano in Canaan, e nello specifico Yaakov manda i figli in Egitto appunto per acquistare del cibo, del grano. Qui entrano da 10 porte diverse, come aveva chiesto il padre, per non attirare l'Ainara, come ci spiega Rashi, come ci ha spiegato Rashi. Si inchinano a Yosef e Yosef li accusa di spionaggio, se no perché siete entrati da 10 porte diverse? E chiede una prova di attendibilità. Qui i fratelli, c'è una prima fase di teshuva dei fratelli di Yosef. Yosef li mette alla prova per vedere se hanno veramente fatto teshuvah e cosa fa? Sceglie Shimon come ostaggio, restituisce i soldi spesi dai fratelli, ognuno nel suo sacco, questi li scoprono, capiscono che c'è qualcosa, il padre dice no, ma forse è uno semplice sbaglio. Poi abbiamo tutto il dialogo dei fratelli col padre che percorrono tutto il loro viaggio e tutto quello che è successo loro, le richieste del vice faraone. Poi Jacob che non vuole lasciare Beniamin, che era la condizione per la quale avrebbero potuto tornare, Yoda dice: Vabbè, aspettiamo quando capirà che le provviste sono finite e che qui rischiamo tutti la vita, non, perché Beniamin forse sarà preso, forse no. Invece, se non andiamo a acquistare del cibo, la certezza della morte di tutti è evidente. E dunque, finalmente, il suo malgrado deve acconsentire. Beniamin scende con loro. Yosef di nuovo mette alla prova i fratelli con la prova finale dove Beniamin viene accusato del furto del calice che lui di proposito aveva chiesto di mettere nel sacco di Beniamin e come abbiamo visto appunto proprio prima, Yoda che parla a nome di tutti. Questo in grandi linee. Adesso vediamo come ogni settimana qualche punto come viene spiegato nelle Sichot. Allora ovviamente sapete che le Sichot sono di diverse pagine molto profonde, ma siccome io ho preso gusto a trasmettervi anche un po' di Balaturim e soprattutto anche l'Haftarah, allora vi do qualche assaggio di questi spunti chassidici di Kabbalah. Allora abbiamo Yosef che chiede a tutti coloro che sia gli egiziani allora, ci sono queste miriadi di persone dal mondo intero che affluiscono in Egitto per acquistare del cibo. Agli egiziani stessi, però, lui chiede di fare la Brit Milah. E come vi ricordate, abbiamo visto nel Rashi che il faraone dice: Beh, ma voi sapevate benissimo che sarebbero giunti questi anni di carestia. degli anni di abbondanza perché non avete messo da parte del grano, no? Dice, ma no, abbiamo messo. E allora, beh, è marcita. L'unico grano nei depositi infiniti di Yosef che non aveva marcito era solo il grano di Yosef. Allora, cosa dice il faraone? Allora, come lui ha decretato sul grano che marcisca, se decreterà di noi la morte, moriremo. E dunque vi conviene stare alle condizioni di Yosef. La domanda però è come mai Yosef chiede loro di fare la Brit Milà? Domanda molto pertinente e interessante. Allora, allora il Rebbe spiegami, do solo con uno spunto senza passare in tutta la Sikha, dice che allora, prendiamo la Brit Milà, come tutti sappiamo, è una mitzvah, è la prima mitzvah del primo ebreo Avraham Avinu, che Hashem chiede esplicitamente a Avraham di fare la Brit Milà, lui, suo figlio allora Ishmael e tutti gli uomini della casa, giusto? Come è scritto al capitolo 17, versetto 13 di Bereshit, in moglie lit betcha umiknecha umiknekaspecha. Dunque, tutti quelli che ti appartengono, cioè i tuoi servi, tutti quelli che lavorano per te, devono fare la Brit Milà. E visto che al capitolo 42, Pasuk 6 della nostra parasha, cosa abbiamo visto? Che Yosef era Shalit ala Aretz e Ubil Adav, Ubil Adol lo Yarim Ishet Yadov Etragol Vechol Eremitzan, vuol dire non solo che era viceré, ma lui aveva, cioè tutto il popolo era, parole povere, di sua proprietà, diciamo così. Dunque, e nessuno poteva alzare una mano o un dito, letteralmente una gamba, in tutto l'Egitto, senza il suo permesso, così dice il Pasuk, nel senso che era veramente, a capitolo 41, versetto 44, vuol dire che veramente lui era il padrone letteralmente dell'Egitto. E dunque, essendo padrone, essendo che gli egiziani erano considerati, in quanto padrone, sua proprietà, allora, come ad Avraham Avinu Hashem ha detto, tutti coloro che ti appartengono devono anche loro fare la Brit Milà, ecco perché Yosef ha chiesto a tutti gli egiziani, cioè tutto il popolo che gli apparteneva, di attuare la Brit Milà. Questo, come ho detto, uno spunto breve, interessante, che viene spiegato appunto. Poi abbiamo un altro punto. Abbiamo un altro punto. No, perché sono diversi che vi ho messo da parte. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo un altro punto a proposito del passù che dice nel capitolo 42, passù 25, dove Yosef dice, Yosef ordina di riempire i loro sacchi di grano e di riporre nei loro sacchi diciamo, i soldi con cui avevano acquistato questo grano e in più di dargli quello che viene definito tzedalah derech, no? Quando uno viaggia, allora oggi si direbbero i panini, no? Che si preparano per il viaggio. E dunque che abbiano di che, diciamo, nutrirsi durante il viaggio. E allora, la domanda che viene posta qui è, dice che all'inizio Yosef ha parlato con loro in modo duro, no? Anzi, anche, come si dice, accusati di spionaggio. Come mai qui il suo rapporto, cioè il suo approccio è completamente diverso, no? Ridateli i soldi, datele anche di che avere, di che nutrirsi per il viaggio, eccetera, che ho tutto il necessario comunque, e perché Yosef ha detto loro che c'è una possibilità che loro siano innocenti. Infatti, cosa usa il termine? Vi bachanu difrechem haimetitchem, cioè bisogna vedere se quello che voi, cioè, io vi sto accusando di spionaggio, voi dovete darmi prova della vostra innocenza. E come conclude? Eta Elohim aniare, io ho timore di Hashem, dice Yosef. Dunque, visto che la loro era un'accusa, ma fondata o meno, però non, diciamo, provata. Ecco perché, diciamo, visto che c'è una possibilità che voi porterete, diciamo, le prove della vostra innocenza, dunque fino a prova contraria, come si dice, siete ancora innocenti, e dunque io mi comporto con, nei vostri confronti, come si direbbe un pizzui, no? Quando uno, come si dice pizzui, un secondo, mi viene in ebraico, non in italiano, un secondo, quando, viene
Ripagato.
ripagato, diciamo in parole povere, e della, questa viene definita ugmat nefesh, questa angoscia, questa sofferenza che aveva causato loro, quando, diciamo, nel primo loro incontro e approccio ha parlato con loro parole, appunto, come abbiamo visto, parole molto dure. E, sempre nella parasha, qualche spunto ancora velocemente, abbiamo, tornando alla parasha, allora, cosa dice il Passuk, capitolo 41, Passuk 16? Elohim yaneh et shlom parvo. E dunque, vedete, verso, dunque nella seconda lettura, Vayani Yosef et Paro, perché quando il faraone gli dice: guardi, ho sognato dei sogni, ma nessuno riesce a interpretarli, e ho sentito che tu sai interpretare i sogni. E Yosef dice no al faraone, Bil adai Elohim yaneh shlom farò, cioè io non sono niente, non sono che un tramite di HaKadosh Baruch Hu, e tramite me, poi Hashem ti rivelerà, l'interpretazione del tuo sogno, ma io non sono niente, nessuno. Allora, come anche qui uno spunto di un'altra Sikha, di Likutei Sikhot, e che dice così: allora, Mizraim, come sappiamo, che vuol dire Egitto, Milashon Mezar Vul. Allora, la radice di Mizraim è Mezar, nel senso Vul, che rappresenta la limitatezza, la strettezza. Perché, Mizraim, appunto, non dà spazio alla rivelazione divina che trascende la natura. Ecco perché Yosef, nelle sue parole, ricorda al faraone, re di Mizraim, il nome di Hashem, Elohim, e non qualsiasi nome, ma il nome di Elohim. Beladai Elohim yaneh shlom paro. Elohim, che come sappiamo ha il valore numerico di Ateva, la natura. Dunque, a Elohim, valore numerico, la natura risponderà prima, quando gli dice, e poi Asher a Elohim, o se, infatti, dopo gli dice quello che Hashem Elohim sta per fare, te lo rivela tramite questo sogno. E quando invece Moshe Rabbeinu più avanti nel Chumash Shemot si rivolgerà sempre al faraone, non lo stesso ovviamente, ma al faraone, del suo periodo, dirà Kohamar Hashem, ma Hashem non usa il nome Elohim, ma il tetragramma, e dice: Hashem mi ha detto così, manda il mio popolo. E cosa gli risponde allora il faraone? Mi Hashem, chi è questo Hashem, questo uomo, questo Dio col tetragramma? Lo yadati et Hashem, io non conosco questo Hashem, questo Yud Kevav Kei, la Yud, la Hei, poi la Vav e la Hei, che non si può dire. E perché in effetti il faraone non riconosce Hashem, cioè la Yud rappresentato da queste lettere e da un tetragramma, che appunto rappresenta a sua volta quello che trascende totalmente la natura, e non vuole riconoscere la sua esistenza. Ecco perché invece Yosef non usa il nome Yud Kevav Kei, ma il nome Elohim, quello che è, in un certo senso collegato alle leggi della natura, che non sono altro che le leggi divine, ovviamente. E dunque un punto anche questo molto bello, molto interessante. A proposito dei figli di Yosef, di cui abbiamo parlato prima, che Yosef porta al mondo prima della carestia, e qui abbiamo imparato, se vi ricordate, questa settimana nel Rashi, che è da qui che in un momento di disgrazia, come l'avevamo visto anche al periodo del diluvio, che Noach entra nella Teva, lui e i figli maschi, e la moglie con le nuore, dunque separati. Da qui si impara che in un periodo di disgrazia universale, come lo era il diluvio universale, E qui, come lo era questa carestia universale, si usa non avere rapporti intimi. Dunque, ecco perché la Torah precisa che lui ha questi figli prima della carestia. E come li chiama? Come abbiamo visto nel capitolo 41, Passuk 51 e Passuk 52, dunque se volete magari guardare nel testo. Sì, voilà. Dunque Yosef genera due figli che Asenat, figlio di Potifar, li aveva portato al mondo, e uno lo chiama Menashe, perché Hashem mi ha Nashani Elohim, Hashem mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutto ciò che era nella casa del mio padre, e secondo invece Efraim, perché Hashem mi ha reso Hifra Oti, mi ha reso prolifico nel paese della mia sofferenza. Allora, secondo la Hasidut, Menashe, cosa rappresenta? Allora, dice, Yosef era, diciamo, molto affranto dal fatto che l'Egitto, no? Che appunto, come ben sappiamo, rappresentava l'impurità per eccellenza. E dunque lui, trovandosi in Egitto, trovandosi nel cuore dell'impurità, potesse dimenticare la casa di suo padre e perdere la sua tzidkut, il suo essere tzaddik. E dunque, chiamando il figlio Menashe, Inashani Elohim, e dunque questo nome gli ricordava sempre il pericolo costante di Maisia dimenticare la casa di suo padre e tutto quello che rappresentava, vuol dire la Kedushah, la santità, la Torah che aveva studiato col padre, eccetera. E così dunque riusciva a sopraffare questa impurità quasi totale che lo circondava. Nasce il secondo figlio e lo chiama Efraim. Efraim in realtà cosa mostra? Mostra un livello più alto, diciamo una seconda fase più elevata, ossia che non solo che l'Egitto non abbia nessun impatto, l'Egitto e tutto quello che rappresenta, dunque la malvagità, non abbia nessun impatto negativo su di lui, ma che questa addirittura porti a Pirion, porti a moltiplicarsi, nel senso di rendere prolifico, a renderlo prolifico in Torah e Mitzvot, in elevazione spirituale, come nel famoso principio di Trona Ormina Foscher, dunque del vantaggio della luce sul buio. E visto che siamo nei giorni appunto di Hanukkah, dove da un canto abbiamo subito l'ennesima immane tragedia questa domenica con questi tzadikim, perché non sono altro che tzadikim gmurim, che sono andati direttamente a Gan Eden sotto il trono divino, stati dunque uccisi a sangue freddo, come abbiamo detto, dal male assoluto. E d'altro canto siamo nella festa di Hanukkah, dunque qui c'è una lotta un po' interna, dove comunque dobbiamo sì e sempre appunto non dar vinta a questo buio assoluto, allora come oggi, e sì trasformare questo buio in luce. E concludo con un ultimo punto della Chassidut, che Yosef riconosce i suoi fratelli, ma loro non lo riconoscono. Allora c'è tutte le spiegazioni che abbiamo studiato nel Rashi, nel Pshat, nel Midrashim, eccetera. E adesso, dell'ottica della Chassidut, dice che Yosef, rispetto ai fratelli, era a un livello spirituale molto più elevato. Perché appunto, malgrado fosse il Shalit al Mizraim, cioè come abbiamo detto, il padrone addirittura di tutto l'Egitto, ha mantenuto il suo attaccamento profondo e sincero a Kadosh Baruch Hu, rimanendo Yosef HaTzadik. Gli altri fratelli, nominati Shvatim le tribù, a differenza di Yosef, per poter mantenere la tzitkut hanno dovuto allontanarsi dal mondo, infatti erano pastori, e per appunto unirsi a Kadosh Baruch Hu. da qui la scelta proprio di questo mestiere di pastori, perché appunto si è in contatto, non si è in contatto con la gente, ma in contatto con la natura, con Hashem direttamente. Dunque, lui li riconosce, dunque lui riconosce il loro servizio divino, ma loro non lo riconoscono. Cioè loro non riescono a riconoscere un livello tale di santità, di kdushah, di attaccamento ad Hashem, quale quello di Yosef che nel cuore dell'infamia, dell'immoralità, della malvagità, rimane Yosef HaTzadik. Ecco, molto breve qualche punto, come vi ho detto, di Hasidut, e adesso andiamo, come ogni settimana, al Baal HaTurim, di cui sono un'appassionata da anni, come vi ho già detto, queste ultime settimane facciamo un po' di Baal HaTurim anche con voi. Allora, il Baal HaTurim abbiamo. Valori numerici, riporta psukim della Torah, dove ritroviamo le stesse espressioni. Allora, per esempio, all'inizio della parasha, Vayim Mikets Shnatayim Yamim, la parasha di Mikets, e fu alla conclusione dei 2 anni. Allora, dove ritroviamo anche questa espressione, Miketz, anche a proposito di Avraham Avinu, dove è scritto Miketz Esser Shanim, alla conclusione dei 10 anni. Allora, come allora questo termine Miketz, alla fine, alla conclusione, si riferisce al numero 10 di anni, anche qui, fa il rapporto dalla Turim, anche qui siamo 10 anni, cioè dopo 10 anni più 2 anni che è rimasto ancora in prigione, come vi avevo spiegato, perché lui aveva posto, diciamo, parte della sua fiducia in questo capo copiere, ha detto: io ti interpreto il sogno, tu tornerai a ricoprire il tuo ruolo di ministro, di capo copiere, ma mi raccomando, ricordati di me e ricordami davanti a Faraone. E nel livello appunto tale di Yosef HaTzadik altissimo, era considerato, diciamo, una colpa e rimane altri 2 anni in prigione. E, dunque, alla conclusione di altri 2 anni, e la gematria delle parole Vayi, Miketz, Shnatayim, Yamim, chi vuole prendere la calcolatrice, anzi il calcolo, e la gematria è la stessa di Beketz Esher Shanim, alla fine, alla conclusione di 10 anni. E abbiamo dunque il primo sogno, dove abbiamo queste 7 spighe, sono del faraone all'inizio della parasha, al capitolo 41, passuk 5, giusto per essere anche un po' più precisi. Allora, un secondo che voglio controllare una cosa velocemente prima di spiegarvela. Ok, allora abbiamo queste, come dicevo, queste spighe che sono, passo 5, 7 spighe da un singolo stelo, Bekane Echad. Allora, dice, nella Torah troviamo questa espressione 3 volte, e a proposito anche della menorah, visto che siamo anche di Hanukkah, per quello anche ho scelto questa spiegazione, e menorah del Bet HaMikdash che si accendeva, le Hanukkiot che accendiamo tutti i giorni, oggi quinto lume di Hanukkah, lume importantissimo. Allora, questo unico stelo, allora qui a proposito della nostra parasha, a proposito delle spighe e a proposito della menorah. E allora, qui queste spighe, quelle briot vetovot, appunto, quelle che ritroviamo, queste 7 spighe sane e belle, briot e tovot, erano tutte in un solo stelo. Perché sane e buone, che rappresentano l'abbondanza dei 7 anni, perché in effetti l'abbondanza è la luce del mondo. Ecco perché quando si parla delle spighe belle e sane, si parla in modo positivo e a loro proposito si dice in un solo stelo, come la menorah che era Becanehad. Perché gli anni dell'abbondanza erano tutti allo stesso livello, diciamo, di positività, mentre quando si parla delle spighe, quelle invece no, del contrario, allora, qui abbiamo sane e buone, e invece quelle sottili e sbattute, magre, non si usa l'espressione in un solo canè, perché l'abbondanza, dunque la possibilità, è rappresentata dal canè Had, come la menorah, come la luce, e infatti tutti gli anni di abbondanza erano uguali in quanto luce, in quanto positività, invece negativo, no, ogni anno era peggio dell'altro, più negativo.
Telefono.
Je sais pas, alors. Mamie, cette chose, il brûle. Ho peut-être les maniche, mamie? Sì, le maniche del. Peut-être tu as mis dans le
No,
fond.
la carne è già
No,
messa.
no, ma cioè, le maniche, forse del coperchio. Se tre. Un secondo, ragazzi, un secondo, scusate. Per
La
favore.
carta da fuori.
Scusate, ma allora, a proposito sempre dei sogni, nel Pasuk 13, cosa abbiamo visto nel capitolo 41 dell'inizio della Parashah? Che le cose andarono proprio come Yosef aveva interpretato. E gli dice questo capocopiere, Kasher Patar, cioè come Yosef ha interpretato, così fu. Le parole Kasher Patar hanno lo stesso valore numerico delle parole Shechalomot Olchim Chacharapè, che i sogni vanno secondo la bocca, letteralmente. Vuol dire che il sogno si realizza esattamente come viene interpretato. Da qui, come vi ho spiegato altre volte, l'importanza. Allora, se possibile, non raccontare mai i sogni, anche quelli che ci hanno più toccato. Se proprio uno sente di doverlo condividere, stare molto, 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 sottolineo tre volte, attenti a chi e con chi condividerlo, perché l'interpretazione del sogno, se è positiva, benissimo, ma mai sia se la persona che sente il sogno lo interpreta in modo negativo, chas v'shalom, può essere proprio pericoloso. Addirittura. Dunque, attenti a non raccontare sogni, e se già proprio non riuscite, volete sì condividerlo, allora con una persona non solo fidata, ma che al 100% interpreterà il vostro sogno in modo positivo. E abbiamo il Sofmat Paneach, il nome che il faraone dà a Yosef. Gematria, valore di merito di Zafnat Paneach è Megalenistarim, che rivela ciò che è nascosto. E anche Sofnat Paaneach, vedete, sono 8 lettere, Sofnat 4, Paaneach altre 4. E ogni lettera, dice il Balaturim, rappresenta una qualità di Yosef. Dunque, il faraone gli dà questo nome, Sofnat Paaneach, e che cosa rappresenta? Tzamed Tzofe, vuol dire aveva questa visione. Pei Podè, che libera, infatti ha liberato con i suoi sogni se stesso prima, poi dopo, cioè loro prima e poi il capocopiere, Navi, profeta, Tomech, che è una persona che sostiene, come abbiamo visto, Yosef, che sono tutte le qualità del Tzadik in genere, del Yosef in particolare, Poter, che interpreta, rivela, Anav, umile, che senza questa qualità non può essere considerato tzaddik, Navon, saggio, e José, che vede appunto il futuro. Bellissima anche questa interpretazione. Poi vediamo nel Passuk, che appunto, come ho ricordato prima della carestia, Yosef porta al mondo 2 figli. Ul Yosef Yulad Shnevanim, dice il Passuk. Dove vediamo questo Ul Yosef? Lo vediamo quando ci sono le brachot per Yosef, no? È scritto Yosef Amar Mevorechet Hashem Arzo. Siccome appunto Yosef, e qual è il nesso tra le brachot elargite a Yosef, che la sua terra sia benedetta, e che ha avuto questi 2 figli, appunto il fatto che non ha avuto rapporti intimi negli anni di carestia, dunque grazie a questo merito, ha meritato appunto che la sua terra sia benedetta. E infatti è scritto, c'è il famoso detto che dice che colui che Meshatef Atzmo Matzibur, dunque che si è coinvolto con ciò che succede alla comunità, nel bene e nel male, e in questo caso nella disgrazia, allora merita di vedere poi la salvezza della comunità. È bellissimo anche questo punto, tutte cose che noi dobbiamo ovviamente emulare da Yosef HaTzadik. E ovviamente ci sono tante altre spiegazioni, ma siccome dobbiamo fare anche l'Haftar, ok. Però, un attimo che mi è venuto un secondo. Mamma mia, no, c'è qualcosa di bruciato, mi ha preso la gola, la testa, vabbè, cenibrimi. Ok, allora, vi ho detto, allora, anche nel Ballatroni ci sono tantissime altre spiegazioni molto, molto interessanti, però come dicevo abbiamo anche l'Aftarà, dunque concludo con, allora, il fatto che loro non l'hanno riconosciuto. L'abbiamo visto prima l'ottica della Hasidut, in che cosa non hanno riconosciuto. Non hanno riconosciuto questo servizio divino di Hashem che in tutto questo male rappresentato dall'Egitto, lui rimane tzaddik, a differenza di loro che si erano tzaddikim ma allontanati da tutto quello che è la Hamulash e la Olam del mondo. E, allora, il Palatorino invece fa un nesso tra Vehem lo Ikiru, che loro non l'hanno riconosciuto, a proposito alla stessa espressione che troviamo in Iov, che rappresenta la persona che ha avuto più disgrazie al mondo, che però facendo tshuva poi Hashem gli ha ridato tutto alla grande. O più che tshuva, mostrando ad Hashem un vero amore sincero e perfetto, allora Hashem gli ha reso tutto. Allora, anche da Iov è scritto Merachok ve lo ikiru. E allora, come qui non l'hanno riconosciuto i fratelli, non hanno riconosciuto Yosef, perché a forza di aver subito e patito delle disgrazie, delle sofferenze, ovviamente la persona cambia, anche qui, cioè sia Iov non viene riconosciuto, sia Yosef, perché appunto, come Yosef, che è stato reso schiavo, e poi dopo dallo status di schiavo passa allo stato dell'uomo più potente, della nazione più potente del mondo di allora, cioè dell'Egitto. E non potevano immaginare neanche lontanamente, cioè neanche cioè che possa Yosef essere arrivato, cioè da schiavo a ricoprire la carica di fatto più importante dell'Egitto. E mi direte, ma non era il faraone numero uno? Sì, ufficialmente era il faraone, però di fatto era Yosef che.
Ok,
Ok. Ok, poi un altro punto interessantissimo, ragazze, in questa parasha, capitolo 42, Pasuk 9, proprio per essere ancora più precise sempre, cosa vediamo? Che Yosef dice, rivolgendosi ai fratelli, si ricordò dei sogni che aveva fatto e capì che si stavano avverando una volta che sono inchinati a lui e disse: voi siete delle spie, meraglim, ossia voi siete delle spie e io no. In effetti, se andiamo alla parasha di Shelach, dove Moshe Rabbeinu manderà le famose 12 spie, abbiamo due spie tra le 12 che non cadono nel peccato, ossia Yehoshua e Caleb. Yehoshua era discendente di Yosef e in effetti cosa dice? Voi siete delle spie, da voi 10 discenderanno le 10 spie, aiuto, quelle che verranno punite, Hashem Ishmor, che è tutta la storia come ben sappiamo. Gli unici due che non hanno peccato sono Yoshua e Caleb, e Yoshua dice: è mio discendente e lui non ha peccato. E loro cosa rispondono? Lo hayu avadecha meraglim. Ma chi ha risposto in realtà? Era Yehuda che dice: no, non siamo meraglim. Infatti, il secondo che non ha peccato nei meraglim, il secondo la seconda spia era Caleb, discendente da Yehuda. Dunque, voi 10, da voi discenderanno i 10 Meraglim che peccheranno e che saranno Meraglim. Da me, Yosef, Yehoshua, e Yehuda che dice: no, non siamo Meraglim. In realtà, lui veramente, il suo discendente, cioè Caleb, non sarà un Meraghet. Molto, molto interessante. C'è tanto altro, ma ok, per cause di forza maggiore. E concludiamo, come ogni settimana, con la Haftarah. Allora, l'Haftarah, questa settimana siamo Rosh Chodesh. Mamma mia, mamma. Allora, siamo Rosh Chodesh. E allora c'è la parasha che si legge per Shnei Michra Krav Echad Targum, Haftarah, pardon, Kein Zecharia, Roni Vesimchi Batzion. E ok, poi c'è ok, l'Haftarah di Rosh Chodesh in Ishaya, capitolo 66. E dunque, vabbè, comunque, noi adesso ci soffermeremo. Infatti, se andate anche a controllare, sapete che c'è la tarà della parasha, ok, che è sempre la parasha, però dipende se poi, per esempio, a Hanukkah ci sono delle letture ogni giorno, ok? Nel primo o unico Shabbat di Hanukkah si legge la parasha settimanale. Non le parashot che si sono lette appunto tutti i giorni, cioè perché ogni giorno si legge nella Torah, e si legge come maftir la lettura di Hanukkah del giorno, qui il secondo Sefer Torah, e poi c'è l'Haftarah che sarebbe in Zechariah, come vi ho detto, pagina 1171 nel Chumash di Moshe Levi. E ok, se Shabbat Hanukkah è anche Rosh Chodesh, ok, questo se Shabbat è Hanukkah. Se è il primo unico Shabbat Hanukkah è anche Rosh Chodesh, come lo è questo Shabbat? Allora, come vi ho detto, anche qui si leggerà la parasha settimanale più Chumash Bamidbar, la lettura del Maftir sarà la lettura di Hanukkah del sesto giorno e poi Zecharia, capitolo 2, da passo 14. Ah, mamma mia, mi brucia. Sempre, come vi ho detto, pagina 1171. Allora, andiamo tutti insieme a vedere questa Haftarah di Zecharia, Roni Vesimchi Batzion. Allora, ok. Noi, allora, andiamo a rivedere i psukim. Allora, tanto per cominciare, la lampada d'oro descritta nella visione di Scharia ricorda la lampada e l'olio con il miracolo di Fanura. Primo, partiamo da quello, il nesso. Poi vedremo diversi psukim. Allora, intanto dal primo passuk, Roni Vesimchi Batzion, canta lodi e gioisci, figlia di Zion, perché io Hashem sto per venire a risiedere in mezzo a te. Amen, amen, molto presto. E Veshachanti Betochech, abbiamo nel passuk 15, e qui ci riporta ovviamente al famosissimo passuk quando Hashem chiede di costruire il Mishkan, il primo Mishkan nel deserto, poi dopo ci saranno i Mishkanim in Israele, e poi Bet HaMikdash, primo e secondo. Cosa dice Hashem? Perché costruire questa casa di Hashem nel deserto di modo che Veshachanti Betocham, di modo da risiedere in loro. Non di risiedere nel Mishkan, perché Hashem non ha bisogno di una dimora, ma di modo di risiedere in noi ci voleva il Mishkan e poi il Beit HaMikdash. E qui ritroviamo questo concetto, Veshachanti Betochech, e risiederò in te, dice Hashem, nel passo 15. Allora, noi adesso nel Baal HaTorim, vi ricordate, abbiamo ricordato le spie, cioè che era l'accusa di Yosef ai fratelli, ma che abbiamo visto anche adesso con le vere spie, poi nel Chumash Bamidbar, Parashat Shelach, che 10 erano veramente quelli che hanno peccato e sono stati puniti, 10 fratelli, e i due che non hanno peccato, uno di Yosef e l'altro di Yehuda, che diceva appunto: non siamo delle spie. E a proposito del discendente di Yehuda, cioè di Caleb, quando tutte le spie si sono messe contro Moshe, Hashem hanno aizzato il popolo ebraico. Cosa fa Caleb? Caleb azzittisce tutto il popolo. Vayahas Caleb, abbiamo questo verbo di far tacere, e lo ritroviamo anche nel passo 17. Has kol basar mipnei Hashem, tacete creature tutte davanti a Kadosh Baruch Hu, perché sta per destare dalla dimora della sua sacralità. Poi abbiamo un altro passo importantissimo in questa parasha. Noi questa settimana abbiamo visto Satana esprimersi fisicamente tramite un atto terroristico immane. E in questo Haftarah abbiamo, si parla del Satan e si dice che Hashem, Igar Hashem Becha Satan, Hashem ti rimproverà Satan. E un angelo di Hashem disse al Satan: l'Eterno ti rimproverà, l'Eterno Hashem che ha scelto di risiedere in Gerusalemme ti rimproverà ancora. E questo giusto che tu accusi non è forse stato salvato miracolosamente come un tizzone sottratto dal fuoco? Ud Mutzalme Esh, anche questo è un'espressione che si usa fino ad oggi, ogni volta vi ricordo dei psukim, delle che poi diventano delle espressioni, Ud Mutzalme Esh, e anche questo concetto che poi si vede sviluppato nella Chassidut, nel passo 4, Assiru Abgadim Atzoim, togliete di dosso gli abiti sudici, e un altro passuk, anche il passuk 7, Ve'anatati lechame alchim benaumdim, garantirò a te e ai tuoi figli un premio permettendoti di procedere tra gli angeli serafini che si trovano qua. E hinneni mevi etardi tzemach, farò venire il germoglio tzemach della futura grandezza, tzemach che vuol dire germoglio, ma che in questo caso rappresenta il Redentore, il Mashiach, per il mio servo, etardi tzemach. Bezrat Hashem, ognuno di voi inviterà il suo vicino a sedere con lui sotto la sua vigna, sotto il suo albero di fico, molto presto, amen. Ti creò Ishlereu el Tachat Gefen vel Tachatena. Poi nel capitolo 4 abbiamo appunto riportato questo candelabro tutto d'oro, Menorat Zahav Kulla, Begula Arrosha, Meshiva Nerotea, una boccia d'olio sulla sua sommità, sette lumi sopra di esso. Provvisto di sette canali per ciascuno dei lumi, e questo nesso ovviamente con Hanukkah. E poi verso la fine dell'Aftarah abbiamo il famoso, che poi c'è anche una canzone su questo Passuk 6 del capitolo 4, che dice: non con la tua forza o con la tua potenza, ma solo con quanto farà, dice Hashem, il mio spirito, riuscirai a costruire il mio santuario. Lovechai velovechoach ki im beruchi Amar Hashem Tsevaot, e si conclude con Tshuot Chen Chen La, grazia, grazia su di te. E infatti anche una bracha che si elargisce, dice Tshuot Chen, fino ad oggi si usa questa espressione presa da questo pasuk di Zecharia. E di solito mi soffermo di più anche sulla biografia del Navi, in questo caso Zecharia, anche su. Allora, un'altra cosa che volevo ricordarvi, essendo questo Shabbat Rosh Chodesh anche, allora si usa leggere il primo e l'ultimo passuk della re Haftarah relativa, cioè quella della Parashah, che nel libro di Moisè Levi a 1123, ok? Un attimo, perché qui mi dice no, ah ok, scusate, sì, no, sono sbagliata io, ok, no, adesso no, riprendo, sono un po' confusa stamani. Allora, ogni Shabbat, che è Rosh Chodesh, si legge la Haftarah di Hoshea al capitolo 20. E allora, essendo appunto Rosh Chodesh, allora, non di Hoshea, pardon, di Ishaya, volevo dire, e quando Shabbat è Rosh Chodesh, pagina appunto 120, 1124, e allora si usa appunto leggere il primo e l'ultimo Passuk di questa Haftarah. Hashamayim Kisi Ve'aretz Madom Raglai, i cieli sono il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi, dice Hashem, e conclude, si dice, accadrà che nel primo giorno del mese, cioè di ogni mese, ogni Rosh Chodesh, e Shabbat di ogni settimana, ogni uomo verrà a inchinarsi davanti a me, ha detto Hashem. Veia mide Chodesh ve'chodesho, mide Shabbat ve'shabbato, yavo, kol basar reshakolat lefanai mar Hashem, e usciranno, serveranno, poi, vabbè. E si ripete anche comunque questo passo, mi defo de ciò. E con questo concludo la lezione di oggi. E dunque, abbiamo visto Veshachanti betocher Neum Hashem, Veshachanti betocher Has come Kalev, Igar Hashem bechas Satan, Ud Mutzal mi Esh, Hasiro Begadim Hatzoim, Midrachai Telech, Ve'im Mishmarti Tishmor, e adesso ve lo dico adesso. Ineni me vietar di me, Tzemach, abbiamo Shiva Einaim anche, che rappresentano anche Sheva come numero 7 del candelabro del Bet HaMikdash, Ish Lereu El Tachat Geven Vel Tach Tena, Amen. Abbiamo questa menorah Zahav Kulla, Shiva Shiva, ancora questo numero che si ripete di 7, e tutto quello che rappresenta, Lo Bechai, Lo Bekoach, Kim Beruchiam Hashem Zevakot. Chuot chen la, chuot chen la, e come abbiamo detto, Hashamayim kisi, ve'aretz adom raglai, eze bayit asher tivnu li, veze makom menuchati, ve'yomer lo Yonatan, machar chodesh, ve'nitkata ki paket moshavecha, e ve'yomer Yonatan e David, lech le'shalom, con questo volevo concludere, vai in pace, Yonatan dice a David, asher nishmanu shneinu, anachnu b'shem Hashem lemor, Hashem yeh beni uvenecha, uven zar'i uven zar'echa, adolam. Dunque, questa pace, questa amicizia rappresentata da Davide e Jonathan, che sia eterna. E dunque, Shabbat Shalom, Mevorach a tutte voi, Chanukah Sameach, Chodesh Tov, Mevorach, buoni preparativi per Shabbat, chi a cucinare, chi finire le spese, chi pulire la casa, chi tutto, Baruch Hashem, con gioia, con Simcha, con Briut. E a tutto Am Israel, a voi tzadikot, veramente, non ho altre parole. E Hashem che vi inondi di brachot, di hatzlachot, di briut, e solo buone cose. Amen, amen, ken, yehi
Amen.
ratzon.
Amen. Amen.